Abbiamo cantato "Mi sento bene con il Signore" e come solito i miei pensieri sono tornati indietro al tempo in cui il Signore camminava sulla terra. C'erano persone che si sentivano molto bene alla presenza del Signore. Cercavano la sua vicinanza. Nessuna distanza era troppo lontana, nessun viaggio troppo duro. Pensiamo ai greci che vennero a Gerusalemme, avevano una sola domanda, una sola richiesta: vorremmo vedere Gesù. E poi c'erano altri che non si sentivano bene alla sua presenza, per niente. Gli scribi, i farisei, tutta questa gente non si sentivano a proprio agio in sua presenza. E ogni volta che diceva qualcosa, sentivano di essere indirizzati nel modo sbagliato, invece di rispondere a ciò che diceva. Nella loro mente stavano già prendendo posizione contro di lui. Ma c'erano anche altri che pendevano dalle sue labbra. E poi c'era quella che dovremmo definire, possiamo definire come la cerchia ristretta, coloro ai quali egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. E credo che sia stato Giovanni di cui viene detto che stava appoggiato direttamente al petto del Salvatore, si sentiva particolarmente a suo agio lì. Poi c'erano alcune donne, ci viene detto, che lo amavano, che lo servivano. Le persone verso le quali egli mostrava misericordia lo amavano intensamente, sapevano di essere amate da lui e lo amavano anche loro. Penso alla donna, ci sono in tutto 6 Marie menzionate nei Vangeli, ma c'era una donna che si presentò alla casa di Simeone. Il nome dell'uomo era Simeone? Credo di sì, Simeone. Non, i Vangeli non sono il mio forte, ma li conosco anch'io. La donna entrò e seppe subito dove doveva andare, cioè da Gesù. E sapeva anche che non doveva guardare dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto, cioè inchinarsi davanti a lui e prima pianto ai suoi piedi. E Simeone non ha dato il benvenuto al Signore, non gli lavò i piedi, non gli unse il capo con l'olio. Ma questa donna si sentiva semplicemente bene accanto a lui. Il suo cuore si aprì, era così commosso. Pianse, lavò i piedi del Signore e li asciugò coi suoi capelli. E lo scriba pensò tra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe chi è e che tipo di donna è colei che lo tocca. Il Signore non solo sapeva che tipo di donna fosse, ma sapeva anche che tipo di fariseo fosse. Sapeva entrambe le cose. E disse: Simone, ha qualcosa da dirti, mi hai invitato, non mi hai accolto, non mi hai lavato i piedi, non mi hai dato un bacio. Era una consuetudine, comunque, tra amici. E se qualcuno era il benvenuto, Allora anche con questi si faceva così. E poi dice, questa donna che è entrata qui ha compensato tutto quello che ti è mancato, che tu non hai fatto, e ha amato molto perché le è stato perdonato molto. L'amore fa bene, l'amore si manifesta, l'amore si esprime, anche l'odio si manifesta, anche quando non, il risentimento si manifesta, anche la rabbia si manifesta. Quanti di voi sanno come si esprime la rabbia? Ci sono persone in mezzo a noi che sanno come si esprime la rabbia? Ce ne sono? Forse non tra voi, solo il marito lo sa dalla moglie, la moglie dal marito, e i figli dei genitori, i genitori dai figli. Nessuno lo sa veramente di se stesso, ma voi sapete come stanno le cose. Sì, tutto si esprime in qualche modo. E si può anche sentire questo, si può trovare risentimento, si può provare invidia, si può provare odio, si possono provare molte cose, ma si può anche provare amore, si può provare amore. E se arrivassimo al punto in cui l'amore di Dio può esprimersi attraverso di noi nello stesso modo in cui altre cose si sono espresse a volta, allora saremmo tutti in un buon posto. Lo credete? Sì, ci crediamo. Se riusciamo ad arrivare al punto in cui il divino può esprimersi attraverso di noi, nello stesso modo in cui altre cose si sono espresse. Non adesso, siamo credenti da molto tempo e per questo abbiamo già dimenticato tutte queste cose brutte, non è così? Perché sono avvenute molto tempo fa, ma ora Dio vuole che Lui si possa rivelare affinché l'uomo nuovo possa davvero essere messo nella natura di Gesù e che questa natura di Gesù possa essere vissuta attraverso di noi, possa manifestarsi in noi. Dobbiamo avere l'amore di Dio in una misura tale da traboccare. Finché le persone sono solo arrabbiate, non è tanto grave. La cosa diventa grave quando la rabbia si scatena, quando trabocca e allora si comincia a sentirlo. Così è con l'amore di Dio. Deve traboccare, allora dovremmo sentirlo. Questo farebbe bene, sarebbe curativo, farebbe miracoli in noi, su di noi, attraverso di noi. Chi può credere che Dio possa riempire i nostri cuori d'amore in modo tale che diventa tangibile, che possiamo sperimentarlo nello stesso modo in cui abbiamo sperimentato altre cose noi stessi o con gli altri? Sì, Dio è amore, chi rimane in Dio rimane nell'amore. Questo dice quasi tutto. Chi rimane nell'amore rimane nella parola. Infatti in 2 Tessalonicesi 2 leggiamo dell'amore per la verità e la verità è la parola di Dio. Così una cosa intreccia l'altra. Questo pensiero che l'autore dell'inno esprime nella canzone Mi sento bene nel Signore mi ha fatto riflettere sul fatto che molti si sentivano a proprio agio con il Signore, altri niente affatto. C'erano e ci sono persone di questa o di quella categoria. Credo che possiamo dire onestamente che più siamo vicini al Signore, più ci sentiamo a nostro agio. Se abbiamo l'impressione di essere un po' distanti dal Signore, è una brutta sensazione. Se abbiamo l'impressione di essere vicini al Signore, è una sensazione piacevole. Un cantautore canta: vicino a Gesù, vicino a Gesù, l'aria celeste soffia intorno a noi, ma in lontananza le cose sono molto diverse. Ma Dio parla. Io non sono solo un Dio lontano, ma un Dio vicino, che è vicino, e ci ha chiesto di avvicinarci a Lui perché Lui si avvicini a noi e si prenda cura di noi. Poi c'è la parola gloriosa. Egli ha portato la pace a coloro che erano lontani e a coloro che erano vicini, riconciliandoli per mezzo della croce. I lontani erano le nazioni, i popoli gentili e i vicini erano gli ebrei. Egli è venuto per riconciliare a sé tutti, lontani o vicini, attraverso la croce. Torniamo rapidamente alla parola di Geremia. Geremia capitolo 16, versetto 19. Geremia 16, versetto 19. Signore, mia forza, mia fortezza e mio rifugio nel giorno dell'avversità. Credo che ci sia un passo del profeta Isaia che dice che il Signore sarà di nuovo nel regno millenario, di giorno e notte veglierà sul suo popolo. Penso alla parola di Isaia 4, nel versetto 4 di Isaia è scritto, versetto 4, una volta che il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà purificato Gerusalemme dal sangue che vi è stato sparso con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio. Il Signore creerà su tutta la distesa del monte Sion e sulle sue assemblee una nuvola di fumo per il giorno e uno splendore di fuoco fiammeggiante per la notte, perché su tutta la gloria vi sarà un padiglione. Ci sarà un riparo per far ombra di giorno e proteggere dal caldo e per servire di rifugio e di asilo durante la tempesta e la pioggia. Che parola meravigliosa! Non so chi sia stato una persona intelligente che aveva tanto tempo a disposizione, che ha calcolato quanti camion potevano essere caricati ogni giorno con la manna per l'intero popolo di Israele. Ho dimenticato il numero di camion e di tonnellate e dovrei rileggerlo. Ma Dio è un Dio che si prende cura. Un Dio che si prende cura. Pensate, credo che ci fossero 600.000 uomini, se ho capito bene il numero della Bibbia, senza contare le donne e i bambini. E a quanto ammonta il consumo giornaliero, e leggiamo che Dio ha provveduto per 40 anni. Li ha nutriti, gli ha dato da bere. Poi siamo... senza pensare alla portata di tutto questo, Ci meravigliamo, l'intero cielo doveva chinarsi per sfamare questa moltitudine ogni giorno. E sicuramente vengono tante tonnellate insieme, ma Dio l'ha fatto. Lui l'aveva promesso, ha pronunziato una sola parola e tutto ciò è stato messo al suo servizio. Poteva sedersi, era sufficiente che pronunciasse la parola. La sua parola era un comando sacro per gli angeli, per gli elementi, per tutto. Quello che diceva era un comando sacro per tutto e doveva accadere perché la sua bocca santa lo aveva pronunciato. Sono sincero, sono stato nel deserto, a volte ho pensato pensavo al caldo a cui erano esposte queste persone, come dovevano dormire, come dovevano vivere, come dove dovevano cambiarsi e cosa dovevano fare qui e là. Mettetevi in una situazione del genere, ma se poi pensate al fatto che Dio era al di sopra di tutto il suo popolo nella nube, che avevano protezione dal sole, dalla pioggia e da tutto ciò che veniva. E se di notte faceva freddo, lui era lì con la luce, col fuoco, per tenerli al caldo. Bisogna pensare all'eterna saggezza e all'amore, alla cura e alla fedeltà con cui Dio ha provveduto a tutto. Ha forse dimenticato qualcosa che qualcuno avrebbe dovuto ricordargli e dire qui manca qualcosa? Non manca proprio nulla. Ciò che mancava al popolo era la gratitudine e la consapevolezza della bontà e della cura di Dio per loro. Quando leggo qui nel profeta Isaia che sarà di nuovo così nel regno millenario, che egli sarà di nuovo protezione e scudo su tutto il luogo, non accadrà a loro nulla perché egli sarà il Signore Dio su tutto questo, su quella città. In quel luogo il Signore sarà Dio, egli fornirà rifugio e riparo, sarà tutto lì. Ma ringraziamo Dio, ringraziamo che si è rivelato come il vivente in mezzo al suo popolo. Ha fatto questo per farsi un nome, una fama eterna. E chi dovrebbe lodarlo? Coloro nei quali si è dimostrato così fedele. Credo che dobbiamo ancora impararlo. Anche noi dobbiamo considerare e riflettere sull'abbondanza di manna che Dio ci ha data. Forse non avremo qualche camion pieno, ma vi dico che Dio ci ha rivelato e ci ha dato dalla terra la manna nascosta. Dio ci ha rivelato e dato la manna nascosta, quella che è stata nascosta fin dalla fondazione del mondo, dove agli altri non è stato permesso e concesso l'accesso. Non servirebbe a nulla conoscere ciò che Dio ha fatto per gli altri se non entriamo in noi stessi e non ci rendiamo conto di ciò che il Signore ha fatto per noi. E ci si rende conto di questo soprattutto quando si parla con le persone. E allora ci si rende conto così a fondo che uno non può dare nulla all'altro. Solo Dio è in grado di aprire i cuori e la comprensione per rivelare le scritture e i misteri, altrimenti leggiamo la lettera e questa rimane morta e anche noi rimaniamo morti. Ma quando lo Spirito rende viva la lettera, allora sappiamo che la parola è Spirito e vita. E in quel momento produce spirito e vita anche in noi. opera in noi spirito e vita. Ho letto nel capitolo 17, qui è scritto nel versetto 7, benedetto l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Dobbiamo imparare anche questo, rifugiarci in Lui. Lui è la nostra fiducia. E quando tutto treme e si spezza, canta un cantautore, tu rimani la mia fiducia. Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Certamente, e lo ammettiamo tutti perché siamo sinceri, c'è una siccità nel paese, un'aridità nella terra. Lo ammettiamo, non è vero? Non siamo onesti? Non lo diciamo per incredulità, lo diciamo perché è così e sappiamo che non rimarrà così. Ma secondo la parola della Scrittura, anche nei giorni e nei tempi di siccità, se davvero siamo stati piantati da Dio vicino a ruscelli d'acqua, abbiamo la promessa che il nostro fogliame rimarrà verde. Non dobbiamo tenere negli anni di siccità e porteremo frutto senza smettere. Questa è la promessa della parola di Dio. E uno che sta vicino all'acqua può guardare l'aria che si è prosciugata, ma non ha nulla a che fare con lui. Le sue radici non vanno verso la siccità, ma verso il ruscello. Questo l'abbiamo letto. Benedetto, lo rileggo, benedetto l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua che distende le sue radici lungo il fiume. Se un albero è storto, lo si può piantare vicino all'acqua ed esso allungherà le sue radici nella direzione sbagliata e può succedere che incolpi l'acqua quando appassisce. Ma qui abbiamo letto di un uomo benedetto, non un uomo non benedetto, ma un uomo benedetto che allunga le sue radici verso il torrente. E questo è il tipo di persona che vogliamo essere. Possiamo essere persone di questo tipo. E quando guardiamo la terra e vediamo tutto bruciato e tutto seccato dal caldo, noi siamo piantati qui vicino ai ruscelli d'acqua e le nostre radici vanno verso il ruscello, verso l'acqua. Allora la terra può essere così secca da sentirla scricciolare sotto i piedi. Il fogliame di colui che è piantato presso il ruscello rimane verde anche in tempi di siccità e porta frutto senza sosta. Alleluia, sia lodato Dio. Ma dobbiamo anche imparare ad accettare di nuovo le parole, ad assecondarle interiormente e a dire sì, Signore, è così. E forse abbiamo bisogno di essere ripiantati. Può anche succedere, non sempre ogni albero è piantato correttamente. L'albero è sempre giusto, solo la come si pianta sempre fa la differenza. Allora il Signore è presente per vedere il nostro desiderio. Vi dico che le radici hanno a che fare con questo desiderio, con il germoglio che si allunga, che si protende. Per cosa? Non per la siccità della terra, per l'acqua, per il ristoro, per la rivitalizzazione, per la forza. Ed è per questo che siamo qui stasera, per far sì che il nostro protenderci vada verso l'acqua e che, nei nostri cuori entri la certezza che il Signore non ci lascerà appassire, nemmeno in tempi di siccità. Ci sono persone che Egli porta avanti, che sostiene anche in tempi di siccità. Egli porta frutto senza sosta. E poi il versetto 12. Trono di gloria eccelso fin dal principio è il luogo del nostro santuario. Speranza di Israele, o Signore, tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi. Quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive. Potremmo ora andare a Prima Corinti 10, dove si parla della roccia spirituale che era Cristo, alla quale beveva il popolo di Israele. Sì, amen, amen. Dio ha provveduto, non una roccia terrena o una pietra, ma una roccia vivente che ha accompagnato il popolo di Israele. Vedete come Dio è in grado di rivelarsi, di unire e di dividere, nella colonna di nuvola, nella colonna di fuoco, provvede sopra di loro, nella roccia dall'acqua in mezzo a loro e nel loro mezzo. Dio, il Signore, può rivelarsi come vuole, dove vuole e quando vuole, anche in più modi, tutto insieme. La maggior parte delle persone non può capire questo. Trono di gloria, eccelso fin dal principio, è il luogo del nostro santuario. Speranza di Israele, o Signore. Se qui, come il fratello Russo ha letto nell'ultimo versetto, sapranno che il mio nome è il Signore. Qui c'è davvero la parola Yahweh, l'Eterno, il nome del patto di Dio nell'Antico Testamento. Devono riconoscere che è Yahweh, colui che ha fatto il patto con loro, che ha fatto del popolo di Israele un popolo dell'alleanza e si è assunto la responsabilità per lui, per il popolo. E lo stesso Signore, come Yahshua nel Nuovo Testamento, dice: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Un popolo del patto dell'Antico Testamento, un popolo del patto del Nuovo Testamento, una sola speranza, un Signore, una sola fede, un solo battesimo, la speranza di Israele è la nostra speranza, il Dio di Israele è il nostro Dio, il Salvatore è il nostro Salvatore. C'è uno solo, anche se si rivela in molti modi diversi, ma arriva questo. Tutti quelli che ti abbandonano saranno confusi. Ci sono persone che dicono: con questo e con quello non ce l'ho fatto, mi ha deluso, questo e quello. Vi dirò sulla base delle scritture chi sarà messo in imbarazzo. Coloro che abbandonano il Signore sono messi in imbarazzo e nessun altro. Tutti gli altri si rialzano. Posso mostrarvi dal profeta Isaia che il Signore è vero entrambe le cose, pronto è stato stabilito per caduta e per rialzamento, per inciampare e per camminare. Isaia capitolo 8, versetto 13. Santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello per cui provate timore e paura. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti di loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Non si parla molto bene del nostro Signore, non viene detto tanto di buono. Alla gente non gli piaceva questo, non era per loro, questo non era giusto, lì trovavano dei difetti. Tutto diventava un'offesa, una pietra d'inciampo, un'insidia, una trappola. Erano pochi quelli che riuscivano, che potevano alzarsi, e la maggior parte sono cadute. Il nostro Signore dice: chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa tritolerà colui sul quale cadrà. Che cos'era il Signore? Il Signore è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Egli è sia la pietra angolare che pietra d'inciampo, entrambi. Per alcuni la preziosa pietra angolare è l'inizio e la fine, alfa e l'omega. Altri la gettano dove vogliono, non sanno quale sia il suo posto. Il profeta Daniele parlò della pietra che sarebbe... toglierebbe dal monte e poi la pietra sarebbe tornata ad essere un grande monte. Tutto è stato detto così chiaramente, raffigurato in immagini nell'Antico Testamento, che uno stolto non avrebbe potuto sbagliarsi. Credo che il nostro Signore Gesù abbia ricordato questa parola nei Vangeli, o abbia chiesto cosa significasse che il popolo ha rifiutato la pietra. Credo che sia Salmo 18, la pietra che i costruttori avevano disprezzata è diventata la pietra angolare. E poi è scritto, dopo questo, meravigliosa agli occhi nostri. Sì, meraviglioso davvero, agli occhi di coloro per i quali è diventata la pietra angolare su cui poggia tutto. Vale a dire, sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Ma questa parola è stata nella mia mente per anni, per molti, molti anni. Quando ho letto che il nostro Signore dov'era, Giovanni 8 oppure 9, quando questa donna fu portata lì e dissero che era stata appena colta in adulterio. E dissero: Mosè ha detto così e così, tu cosa dici? Egli non disse nulla, si chinò e scrisse, poi si alzò e vide che la gente, guardò la gente, quelli che erano ancora lì, e si chinò di nuovo e scrisse. E poi, quando è così, suppongo, in un Vangelo è riportato così, non è lo stesso in tutti. In ogni caso, quando si alzò, non c'era più nessuno. Prima c'erano, poi non c'era più nessuno. E quando ho letto questa parola, che i nomi di coloro che si allontanano da lui, che sono quelli che non lo accettano, sono scritti nella terra, nella ho pensato tra me, Signore, forse hai scritto i nomi di queste persone che sono venute, hanno accusato in questo modo e hanno messo una seconda volta sotto questa accusa con la quale non possono stare davanti a Dio. Tu forse hai scritto quello che hanno fatto loro. E tutti sapevano leggere, come sapete. Gli scribi hanno sempre saputo leggere, non solo... solo il segretario, qualche impiegato del municipio. Gli scribi hanno sempre saputo fare una cosa, cioè leggere, ma questa è stata la loro disgrazia. E la parola dice qui: quelli che ti abbandonano, quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive, così che è scritto qui. Il fratello Branham ha tenuto un'intera predica al riguardo, prese il testo del profeta Geremia, probabilmente il capitolo 2, dove è scritto: il mio popolo ha abbandonato me e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. E qui fa l'accusa: perché hanno abbandonato il Signore, la sorgente delle acque vive. Poi viene il grido per l'aiuto: guariscimi Signore, sarò guarito, salvami e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode, poiché tu sei la mia lode. Il nostro aiuto viene dal Dio che ha fatto il cielo e la terra. L'aiuto umano non ci serve a nulla. Lui è il nostro aiuto, anche nel momento del bisogno. Come abbiamo letto, Lui non è lontano. Oggi siamo qui per pregare, per supplicare. Ci sono alcune richieste di preghiera. Anche le nostre due sorelle di colore da Düsseldorf e da Aachen hanno delle distrette. Dovremmo pregare per cose diverse e credo che lo faremo stasera. Pregare di nuovo con tutto il cuore, pregare dal profondo del cuore, dal grido di angoscia della nostra anima che sale a Dio. Abbiamo già avuto comunione di preghiere con i fratelli olandesi ed è stata molto migliore, più piacevole e meravigliosa della conversazione che abbiamo avuto. Sapete che nella conversazione ognuno può dire la sua opinione, nella preghiera parliamo a Dio e poi diventa piacevole, poi diventa piacevole, poi diventa bello, poi viene la beatitudine, poi viene la gloria, poi viene l'amore, poi arriva tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E allora prendiamo a cuore quello che il nostro Dio dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Una casa di preghiera, una casa di adorazione, una casa di lode, di ringraziamento. Tutto ciò che ci sta a cuore lo possiamo portare al Signore. Ma anche le richieste di preghiera devono essere unite al ringraziamento. Se non riusciamo a ringraziare, non abbiamo creduto a ciò che abbiamo chiesto. Il segreto di una preghiera che viene ascoltata sta nel fatto che la persona che prega è in grado di ringraziare dopo aver portato le sue richieste davanti a Dio. Fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e in supplica, accompagnate da ringraziamenti, così è scritto. Se non le uniamo al ringraziamento, la questione non si è accesa, allora manca qualcosa. Cioè la rivelazione della fede in noi che Dio deve aver operato, ovviamente che abbiamo trovato una risposta. Una persona che prega deve aspettarsi una risposta, deve aspettarsi che Dio faccia ciò che chiediamo. E vi dico che a volte non siamo proprio in grado di farlo. Preghiamo e non ci aspettiamo che ciò per cui preghiamo si realizzi. Forse anch'io, non tutti devono esserlo, o non tutti, non è per tutti così, ma a volte mi ritrovo mi accorgo che prego e poi mi rendo conto e mi dico, ti aspettavi davvero con tutto il cuore che Dio rispondesse alla tua preghiera? E se ce lo aspettiamo e ne abbiamo la certezza, allora possiamo ringraziarlo alla fine della nostra preghiera. Cosa fece il nostro Salvatore come profeta, come figlio dell'uomo? Ha alzato gli occhi al cielo, dove si trovava? Dov'era? Alla tomba di Lazzaro, probabilmente, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Non era un Dio che pregava un altro Dio, non era un Dio debole che pregava un Dio forte, era il Figlio dell'uomo, Gesù Cristo, che pregava lì. Ma all'inizio della sua preghiera disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di questa certezza della fede. Abbiamo bisogno di sapere che Dio non è arrabbiato con noi, ma che Dio ha misericordia di noi e che l'ira si è allontanata da noi ed è ricaduta su di Lui. La nostra colpa è tutto ciò che ci sarebbe capitato e caduto su di Lui. Abbiamo bisogno di sapere che Dio ci ha fatto grazia. E in questa fede, in questa fiducia, vogliamo oggi pregare. Preghiamo che sia fatta la volontà di Dio. Preghiamo di essere tutti alberi piantati presso ruscelli d'acqua, le cui radici si protengono verso il ruscello per essere vitalizzate, per rinverdire, per fiorire di nuovo, per portare di nuovo frutto, persone che Dio ha destinate a questo. E perché? Perché non contiamo su noi stessi, ma su Dio. Beata la persona che si affida a Dio, il cui rifugio è il Signore. Se questo ci riesce per la grazia di Dio, allora riceveremo la benedizione questa sera. Io sono stato benedetto. Torno alla fine, all'inizio, che possiamo sentirci a nostro agio alla presenza del Signore, affinché Egli possa sentirsi a suo agio anche in mezzo a noi. Mi sento bene quando sto col Signore. Poi va un passo più avanti, che arrivi anche il tempo in cui ci amiamo sinceramente e onestamente e ci sentiamo a nostro agio in presenza gli uni degli altri, in modo che non sorgano tensioni, che non sorga nulla, ma che una gloriosa atmosfera divina ci circondi e circondi tutti, in modo che tutti possiamo essere a nostro agio nel Signore. Vogliamo dare il nostro contributo a questo? Diciamo al Signore una volta: fammi diventare una persona che si sente a proprio agio alla tua presenza. Rendimi una persona alla cui presenza gli altri si sentono a proprio agio, una persona da cui scorghi la benedizione, una persona da cui scorghi l'amore, una persona in cui Dio possa prendere dimora, in cui si possa rivelare la natura di Gesù. Dio è fedele. Siamo qui affinché Lui opera in noi e attraverso di noi. Mi sento bene, sto bene nel Signore. Sia lodato il suo santo nome. Amen.